quindi direi che possiamo passare alla lezione nuova, se non ci sono domande relative a questa cosa. Allora, abbiamo visto che ci sono abbiamo già visto due tipi di livelli, ovvero il livello raster, che è quello dove noi incolliamo i nostri pixel, le nostre strutture, le nostre cancellazioni, poi i livelli vettoriali che abbiamo appena citato ora, dove possiamo mettere gli oggetti vettoriali, che siano essi pulsanti, i tuber sono oggetti vettoriali, poi i testi. C'è un terzo tipo di livello, che è il livello di regolazione. Questi consentono di modificare i livelli sottostanti, ovvero io a un certo punto ho 5-10 livelli, per esempio dal quinto in poi voglio scurire senza toccare quelli sopra. Ci metto in mezzo un livello di regolazione e posso muovere la luminosità di tutti quelli sotto senza minimamente inficiare magari la parte che è sopra, che può essere il soggetto principale. Per esempio, io ho un volto, una persona, che dietro c'è uno sfondo che è troppo chiaro, vuole farlo più scuro, ci metto dentro un livello di regolazione, poi regolazione di luminosità, lo faccio più scuro. Questo cosa mi consente? Mi consente di ottenere il livello dello sfondo più scuro, senza però in realtà scurirlo, ovvero il livello che contiene lo sfondo è sempre quello. Posso sempre ripristinare le cose, questa è una grossa potenzialità, perché poi se non sono contento del mio risultato posso sempre variare, se invece modifico un'immagine, tornare indietro, sempre la solita storia. Allora, gli esempi di livelli di regolazione sono luminosità, contrasto, ma ce ne sono tanti altri. Per inserire un livello di regolazione bisogna piantarsi dove vogliamo noi, sulla tavola rotta livelli, ad esempio sopra la Obama, e poi dire livelli, nuovo livello di regolazione, e poi scegliere tra il tipo di regolazione che si desidera fare sui livelli che stanno sotto. Allora, vediamo un po', facciamo un esperimento, vediamo sempre la solita immagine, però a livello lì ci posizioniamo e proviamo ad inserire un luminosità contrasto. Allora, qui è già stato fatto, ma io lo cancello, allora qui voi vedete la solita immagine, prova livelli, in cui posso, vedete, trasportare le singole parti senza toccare per forza le altre, vedete? Si comporta proprio come se fossero delle pellicole una sull'altra, no? Man mano che le prendo, quando ci cliccate sopra fa un shock intelligente e vedete si posiziona lui da solo, vedete a questo punto, quando io tocco il livello montagna, se non c'è altro non c'è dubbio, lui guarda da solo sul livello montagna, se io vado a toccare qui il giallo, vedete, posiziona da solo. Allora, abbiamo detto, mi metto qua, mi metto su Obama e poi faccio livello, nuovo livello di regolazione e seleziono luminosità contrasto. E poi imposto già un valore, tanto per provare, facciamo luminosità 28, cliccando su questo occhietto posso avere una anteprima di come sarà, fa così. Ok, facciamo che sia questo. Fatto. In questa maniera voi vedete che tutto quello che è imposto da questo livello di luminosità agisce su tutto meno che sulle farfalle, perché queste sono sopra. Se io prendo Obama lo trascino sopra, lui non è più modificato dal livello di regolazione. Se vado a fare un doppio clic sul livello di regolazione, mi ritorna fuori il menu della sua regolazione, così che posso sempre fare altre variazioni cercando di ottenere il risultato che mi interessa. Qui in pratica abbiamo solo quello che abbiamo detto finora, ovvero ve la faccio sempre vedere la slide, perché poi se andate sopra al sito ne trovate pari pari, magari vi può servire come se non avete capito qualcosa, speriamo. Allora, questa è l'operazione che abbiamo fatto di inserire il livello. I livelli hanno diverse modalità di miscelazione, ovvero è possibile sempre dalla tavolozza a livelli fare ancora ulteriori modifiche all'immagine selezionando tra le possibili. Tra un attimo lo vedremo. Ad esempio, avete visto sovente immagini monocromatiche di questo tipo, no? Tutto verde, sempre guardato attraverso un filtro, un paio di colleghi verdi molto intenso, alcuni punti fotografici. Allora, apriamo l'immagine della montagna, la prova di nuovo. Questa immagine della montagna io sovrappongo un livello che poi riempie di verde. Allora, livello, nuovo livello di rasterizzazione, lo chiamo verde, il nome posso già sceglierlo mentre lo genero, no? Rendo un attimo invisibile lo sfondo che è praticamente la mia montagna, clicco su livello verde, vado sulla tavolozza colori, prendo un verde lo stesso, prendo la mia lampada di lattice, clicco e riempio tutto il livello verde di verde. Rifaccio apparire lo sfondo, ma siccome ho dato un'opacità al 100%, ovviamente è come se avessi messo un po' di opaco sopra, ovviamente non si vede niente. Io posso sempre andare a diminuire l'intensità o la trasparenza dell'immagine, però ci sono altri effetti che sono ottenibili in questa zona della tavolozza di livelli, ovvero la modalità di miscelazione. Vedete? Quando io passo sotto questa frecciolina appare anche una scritta, modalità di miscelazione dei livelli. Normale è quello che ci appare quando lo creiamo. Se metto scurisci, fa una certa operazione, se metto schiarisci, ovviamente fa un'altra. E così via, ci sono la miscelazione di tonalità, quella di saturazione, praticamente vengono fatte delle operazioni matematiche pixel a pixel tra tutti i livelli per ottenere degli effetti che sono anche carini, no? Perché quando andate a cercare qualche effetto un po' strano, no? Sulle vostre immagini, questo è un passo da tenere presente. Ovviamente, oltre alla modalità di miscelazione, c'è anche una quantità, no? Questa rimane sempre attiva. La luce netta, insomma, adesso qui sono delle cose che... Non è che ci sia un granché da dire, più che altro uno sa che questa cosa c'è, se le va a trovare, se è una cosa che mi può essere utile. Torniamo al normale. ovviamente qui io avevo solo uno sfondo ed un livello, ma se aggiungo un altro livello, un nuovo livello, questo lo chiamiamo rosso, lo riempiamo di rosso, non lo si deve sentire. Allora, qui abbiamo tutte le stesse cose che facevamo prima. Rosso. Quando però inserisco anche il verde, gli effetti si moltiplicano tra di loro. Sempre il verde l'ho miscelato in modalità colore oppure si avvicina. Il rosso lo metto in modalità pulisci e vince il rosso. Poi questo unitamente a la quantità che posso anche miscelare da uno all'altro, vedete questo verdino con una montagna rosata, se vogliamo potremmo usarlo per un tramonto dove la montagna si colori oro, poi cambiamo il cielo e mettiamo qualche cos'altro. Insomma, sono tutti effetti che possono essere usati per rendere le nostre immagini più gradevoli. Comunque, una cosa importante è rifinire i livelli. Rifinire i livelli è una cosa, è una utility, è una cosa utile quando noi incolliamo un livello che arriva ad esempio da uno sfondo chiaro, incolliamo su uno sfondo scuro, vedete qui il bordo, si porta sempre dietro qualche pixel chiaro che sull'effetto finale fanno, no? Tutti questi pezzettini qui, per quanto siano piccoli, se facciamo la rifinitura, secondo come la regoliamo, riusciamo a fare sparire queste intersezioni. Allora, andiamo a vedere. Questo è, diciamo, l'immagine da cui io voglio partire, che è su sfondo bianco. Questo lo faccio sparire e poi ad esempio devo farlo, io adesso l'ho fatto esagerando su un'immagine totalmente rossa, ma potrebbe anche esserci, che ne so io, il disegno abbastanza intenso con paperotto, no? Con le casette delle gialle scure, questi rossi, quindi sovrapponendo un'immagine che arriva da un livello con sfondo chiaro, vediamo cosa succede. Prendo la bacchetta magica, prendiamo un po' di, aggiungiamo volutamente un po' di sfumatura, no? Inverto la selezione, copia, modifica, vado sul rosso, modifica, incolla come nuovo livello. Potete già apprezzare che c'è, se ingrandisco, un contributo del bianco praticamente, no? Si è portato dietro sulla sfumatura qualche piccola intersezione del bianco. Questo c'è per tutto il contorno. A questo punto cosa faccio? Vado su livelli, rifinisci, elimina frangiature. Qui mi chiede un valore, dirvi che cosa bisogna impostare, non ve lo può dire nessun altro per fare una bella prova, proviamo una 13. L'effetto ovviamente non è magico, lui non può inventarsi niente, però mentre va ingrandito si nota una certa sfocatura, perché lui ha convertito i pixel sfumati in quello che aveva più vicino, l'effetto finale è comunque migliore. Nulla vieta di tornare indietro e di provare a fare la stessa operazione con un valore diverso di correzione, quindi facciamo di nuovo livelli, rifinisci, frangiature, anziché 13 facciamo solo 8, mi è andato un po' meglio, ma forse possiamo fare ancora di meglio, livelli, rifinisci, elimina frangiature, facciamo solo 2. A 2 se ne viene ancora qualcuno, siamo a 5, diciamo che a 5 c'è una bella differenza. Praticamente vengono convertiti i pixel del contorno dell'immagine che sono sfumati, prova il programma, prova a convertirli in quello che più è utile per fare sparire questo bianco.
E questo succederebbe?
Non è la stessa cosa, c'è sempre, sì. Addirittura ci sono altre due opzioni, li rifinisci, oltre alle sfondature c'è elimino fatti neri e elimino fatti bianchi, proprio se uno ha un'immagine che è veramente marcatamente molto chiaro, con il bordo molto chiaro, su uno sfondo molto scuro, può provare di volta in volta, oltre che sfrangiatura, una di queste due opzioni. Questa? E non ha preso il rosso perché ha fatto la selezione alla veloce, ovvero torniamo indietro. Mi aspettavo questa osservazione perché ho visto anch'io. Allora, io ho fatto una selezione in questo modo, ho detto pacchetta magica, clicca, e lui ha selezionato tutto il bianco, ma tutto il bianco intorno. Poi ho fatto selezione in verdi e lui ha preso tutto intorno così. Bisognava svuotare questo. Questo bisogna fare due operazioni, ovvero fare una, non so se vi ho già fatto vedere come si fa a sommare e a sottrarre le selezioni. Mentre che ci siamo possiamo vederlo. Allora, quando io vado a selezionare una parte di immagine, la parte che ho scelto con la forma che ho scelto, la sfumatura che ho scelto, se devo prendere un altro pezzo, tengo pigiato il tasto maiuscolo Shift freccia in alto. Vedete che il cursore cambia quando lo piglio. Questo è Windows che sta svegliato. Lo piglio, posso fare un altro pezzo di selezione. Le due selezioni si sommano. Io sto selezionando la somma delle selezioni. Quindi lui le unisce, vedete, posso fare una selezione di questo tipo qua. Infatti se io faccio copia e faccio incolla come nuova immagine, l'immagine che viene è il pezzo che ho selezionato, no? Ha questa forma strana. Così come il tasto freccia in alto Shift mi somma, il tasto Control mi sottrae, ovvero seleziono un pezzo, premo il tasto Control e tolgo un pezzettino dalla selezione. Questa cosa mi consente di fare? Mi consente di fare delle selezioni a somma o a sottrazione. Quindi, attenzione ai giochetti, marchetta magica, clicco sul bianco, io ho selezionato tutto questo bianco intorno. Magari rifacciamo togliendo la sfumatura perché è un po' la risulta uno. Rifaccio, marchetta magica, clicco sul bianco. Lui mi sta selezionando tutto questo bianco, però siccome non c'è diciamo un passaggio per entrare qui dentro, il bianco, la selezione si ferma lì. devo sottrarre dalla selezione questi pezzi qua, che sono questo bianco, questo bianco, questo bianco. Quindi ho tasto CTRL, clicco qua interno, tolleranza. Ah sì, non c'era niente da togliere, shift, non CTRL, scusate. Io adesso lo volevo sommare, volevo aggiungere a questa selezione anche questa. Quindi tasto shift alto, e lui ha selezionato anche questo, rimane questo pezzettino qua. Ho sempre tasto shift pigiato, clicco, sta prendendo anche questo, e poi l'ultimo spazietto bianco. Ora ho veramente selezionato tutti i bianchi che ci sono all'interno dell'immagine, anzi, vi dirò di più, sta selezionando anche questo pezzo di, della testa. E qui è un pasticcio, perché bisognerebbe fare un pezzo di sottrazione di questa zona. Comunque, facciamo una cosa da noi. Prima, somma, somma e somma. Poi dico selezioni i verdi e lui mi seleziona tutto meno quello che è bianco. A questo punto sì, se faccio copia, modifica, incolla come nuovo livello, stavolta non c'è più il bianco. Siccome la sfumatura l'avevo portata a solo uno, si nota meno l'effetto da rifinire. Io l'avevo accentuata apposta per consentire di vedere bene. Scusa? Ma è visto, quando vi succede una cosa del genere andate a prendere un secondo momento, ovvero andate a prenderlo dopo. Chiede perché la selezione bacchetta magica si infila a prendere tutti quelli che come tolleranza assomigliano. Allora bisogna ridurre praticamente la tolleranza in modo che lui non entri da questo canale.
La tolleranza
viene fuori automaticamente quando si va a pigiare bacchetta magica. Siccome è un colore omogeneo, penso che possiamo anche lasciarlo a 2 e entra appena appena dentro la selezione.
Quindi il super diavolo, se vuoi trasformare un colore per questa parte, dovrà andare via.
Ma è la stessa cosa, non cambia, perché tanto poi se si trova il diavolo rosso, lui è l'unica, è andare lì con tanta pazienza e selezionare poi, ad esempio, una cosa del genere, no? Vai dentro e vai a selezionare sommando un piccolo volta, finché ti prendi tutto. Un po' di pazienza. Ma queste sono cose che poi
buono. No, il problema è che visto così va bene, però lo faccia. Ma quella è ricerca qui.
Allora, in pratica abbiamo visto che i tipi di eventi serve ad eliminare le sfumature che vengono quasi sempre quando ci sono delle sfumature, però attenzione, questa rifinitura voi la dovete fare appena avete incollato il livello, perché altrimenti vi spostate su un altro livello non rifinite più niente. Perché lui lavora quando ha ancora la selezione attiva, no? Quando tu importi il livello a quota di picco, lui sa bene dove deve andare a gente. Se quella cosa non la torna, non c'è più, no? Abbiamo visto che ci sono, ma non usato, ma ci sono, se lo definisci sfondi neri o chiari, c'è un'altra opzione che, come ho detto, lo definisci, elimina opachi bianchi e elimina opachi neri. Dunque, voi tutti sapete sicuramente cosa sono i numeri originali. Fin dalla prima elementare tutti impariamo a contare per 10. Cosa vuol dire contare per 10? Noi diciamo 0, 1, 2, 3, 4, 9, aumentiamo di una cifra e torniamo a 10. 10, 11, 12, 13, 19, 20. Quindi tutto quello che facciamo noi nella nostra vita comune si fa contando per 10. Gli informatici hanno complicato un po' la vita, perché a loro va di più, preferiscono contare per 16. Noi sappiamo che da 0 a salire, ogni volta che c'è il 9, il successivo diventa 0 e la cifra successiva aumenta di 1, non mi insegno certo io a contare. Sappiamo che con due cifre il massimo numero rappresentabile è 99. Contando lo 0, che è anche lui un valore, abbiamo 109. Se vogliamo contare per 16 anziché per 10, dopo l'8 e il 9, la convenzione dice usiamo le prime 6 lettere dell'alfabeto, A, B, C, D e F. Quindi noi non ci prendiamo 9, 10, diciamo A, B, C, D e F. A questo punto le avrebbe 10, ma viene 10. Cioè F ritorna 0 e aumenta la cifra dei decimali. Quindi abbiamo 10, 11, 12, 18, 19, 1A, qui dice 1A, 1B, 1C, 1B, 1E. Ah, qui c'è un errore, 1E, 1F. Dopo 1F, l'F ritorna a 0, abbiamo 20. Allora, vedete che stiamo usando, anziché 10, 10 simboli diversi, perché poi sono nomi, ma sono simboli, no? Anziché usare 10 simboli diversi, ne usiamo 16, cioè aggiungiamo ABC di F. Questo è un risultato che tra un po' arriva. Contare per 16 non è la cosa più semplice del mondo, anzi, vi dirò, non lo fa nessuno. Non è utile imparare a contare per 16 in esadecimale, però è utile sapere che esiste questa particolare forma di rappresentare i numeri, perché nel disegno elettronico, nelle immagini elettroniche, come anche in tutta l'informatica, oppure anche come sui siti internet, il colore di sfondo, a ogni colore viene dato un numero, ma non da una di uso, ma da una match, usando 16 cifre. Quindi non ci sarà il colore numero 89 e il colore numero 71 solo, ma ci sarà anche il colore D8 o il colore 2A, sempre rimanendo nell'ambito delle prime 6 lettere dell'alfabeto, che più o meno uno se le ricorda così, sulla punta delle dita. Salendo 30, 40, 50, 60, 80, 90, poi il 9 diventa A, come qui, 9 diventa A, e quindi abbiamo A0, A0, A1, A2, A3, A4, a sale, B0, poi abbiamo C0, D0, E0, F0, siamo al limite, numeri più alti, F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, FA, FB, FC, FD, FE, FF. Con due cifre, FF è il valore più alto. E tradotto in decimale, no? Cosa vuol dire tradurre in decimale? Che 9 vale 9. A quanto vale? 9 più 1, 10. B vale 9 più 2, 11. E allora FF quanto vale? Vale 255. Cosa mi consente di fare questo sistema di usare i numeri diverso dal decimale? Mi consente di dire con due cifre anziché 99 o 100 colori ne ho 256, quindi vuol dire che la parità di opzioni o meno cose da ricordare, perché è più facile ricordare due cifre che tre, e due o tre cambia poco, ma sei da ricordare sono più facili che nove, no? Perché poi a un certo punto il nostro cervello non lavora più un granché bene, quindi mi ricordo A, B, 1, C, 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 me lo ricordo, ma se diventa O, B, 1, C, C, 3, 9, 4, A, mamma mia, no, non è più molto mnemonico. I colori su Pine Shop e sul web, che è su internet, sono sempre espressi in notazione esadecimale. I colori hanno tre numeri RGB da due cifre, in totale sei cifre, e i numeri esadecimali si distinguono perché gli si mette davanti questo simbolo cancelletto. Il numero 00000, che vuol dire tutti i valori verde, il GG, che sono il rosso, il verde e il blu, messi al valore 1, non è difficile da pensare che tutto il minimo è poco luminoso. Tutti con luminosità 0 vuol dire colore nero, nessuna luminosità. Se li aumento, ad esempio, voi immaginate che il primo sia questa coppietta, sia l'intensità di quanto rosso c'è. Se io metto tanto rosso, ma aumento solo lui, lascio zero gli altri, che colore lo tengo? Sono male, il rosa che sale finché diventa rosso. Se io aumento tutti al massimo, abbiamo tre coppietti da SS, ovvero SS, che è bianco, perché tutti i tre colori R, G, B sono al massimo, quindi ho il massimo dell'intensità luminosa e ho il bianco. Cosa vuol dire o il nero o il bianco? Lo vediamo subito. Nella tavolozza colori c'è sempre rappresentato un codice HTML che è HTML, è il codice che viene, il linguaggio organizzato per i siti internet, quindi hanno scritto è il codice HTML, in realtà è il numero del colore esadecimale, e tutti i colori rappresentabili hanno un numero che lo contraddistingue da tutti gli altri, e questo numero è sempre rappresentato in esadecimale. Come vi ho detto prima, il colore rosso vedrete che è la prima coppietta al massimo, se il verde ha la seconda coppietta al massimo, il blu ha la terza coppietta al massimo. Cosa serve tutto ciò? Serve a poter riprodurre con assoluta e matematica certezza un colore. Se io ho un'immagine o una pagina, ad esempio internet, che ha lo sfondo di colore CC184A, se vengo su Photoshop e imposto CC184A, sono sicuro che il colore è quello. Se io ci vado vicino a casa, sono sicuro che lo sbaglio e noterò la fusione. Quindi questo mi dà una sicurezza matematica di trovare il colore che desidero. Allora, proviamo a fare, a prelevare un colore, no? Quando voi prelevate un colore, vi appare una finestrina che vi dà già un numero qua, l'RGB, ma ve lo dà in decimale, tanto per completare il colore. Una volta cliccato sull'immagine che qui appare, ad esempio, questo violetto, anche qui vi vengono fuori RGB in decimale, ma se andate a cliccare in questo punto e aprite la tavolozza del colore, vedete finalmente questo famigerato codice HTML, ovvero questo viola è il numero D3, 5D. Come vi ho detto, tanto per scomplicare un po' le cose, ma tanto visto che c'è già qui in numero esadecimale, riportano anche qui lo stesso valore dell'RGB ma in decimale. Se proviamo a portare l'RGB uno alla volta al massimo e al minimo, possiamo vedere l'effetto che fa. Ritorniamo sul nostro programma. Visto che devo prendere un colore, mi vado a posizionare sul strumento che vi ricorderete, senz'altro, preleva colore. Questo strumento mi consente, quando clicco, vedete quando passo, no? Come cambiano i numerini? Quelli sono i numeri dell'RGB, mano a mano che passo sopra ai pixel. E qui, in questa zona, magari ve lo avvicino così potete notarlo con più attenzione, e in questa zona appare la stessa roba, ovvero io ho un'anteprima del pixel che sto passando, vedete? Vedete come si muove il giallo, sto passando sul giallo, sto passando sul verde. Questo mi dice quale sarà, se faccio un click, il colore che preleverò. Questo è in decimale, perché non c'è il cancelletto che mi dice il valore esadecimale. Clicco su questo verde, allora intanto per spostiamoci in modo che non siano già selezionati quelli che andiamo a prendere, se no non ho fatto niente. Prendo questo giallo ocra, clicco e il colore che stavo puntando si è trasferito qua. Faccio un doppio clic in questa finestra in modo che si apra l'altra colonna colori. Dall'altra colonna colori io ho la possibilità di vedere il colore che ho preso, che è questo giallo ocra, e ho qui in basso il numero esadecimale DC A434, che vuol dire 220 di rosso, 164 in decimale di 20, 52 di 2. Da questa maschera io ho sempre la possibilità di cambiarlo il colore, perché tipicamente uno quando apre la tavolozza colori è proprio perché la vuole cambiare, altrimenti ce l'ha lì. No, se non devo farci niente, no? Prenderò uno strumento che mi serva, so che avrà questo colore e posso fare quello che desidero. No? Se però apro la tavolozza colori, di qua posso cambiarlo, no? Di quanto posso cambiarlo, di quanto voglio, ovvero posso cambiare un po' di rosso. Vedete, ho aumentato il rosso al massimo, rispetto all'ocra è diventato più rossiccio. Se tolgo di mezzo il verde, ovvero lo porto a zero, e tolgo di mezzo il blu, ovvero lo porto a zero, cosa mi rimane? Questo al massimo rimane al rosso. E infatti 255 in decimale di rosso equivale a FF in esadecimale sull'RGB. Se poi, ecco, se clicco qua mi appare una barra sfumata che mi dice con più facilità quale sarà il colore che viene sommato al colore finale. Tolgo tutto il rosso, tutti i zeri, colore nero. Aumento il verde, che cosa mi dà il verde? Mi dà il verde fino al massimo. Al massimo di verde ho FF. Qual è la metà di FF? Più o meno? 80. 7F. Lei ha detto 8 perché è la zona decimale. Si è andato vicino, 80. Infatti se andiamo a metà, dunque qui 2,55 in decimale, la metà sarebbe 128 o 127 volte alla volta, 7 F è la metà ed è un verdone a metà strada, un verde poco illuminato, un verde poco illuminato è un verdone scuro. La stessa cosa con il blu. La 127, 128, 80, un blu, blu scuro, perché è scuro, perché è proprio dominato, perché se io al blu lo illumino tutto, no? Questi sono una alla volta i contributi che posso dare alla mia immagine finale, mi dà già la miscelazione, quella che sarà la miscelazione, no? Perché questa viene così? Perché ho il blu al massimo, ma se io metto il blu a zero, la mia miscelazione riguarderà dove vado. Se io metto il mio blu a zero, la miscelazione del rosso mi darà solo da zero, da quasi nero a rosso. E così via. Allora, qui non so se avete notato l'operazione che ho fatto all'inizio, però torno indietro apposta per farvela vedere. Ok. Allora, questa immagine, vedete questa scacchiera? Questo mi dice che questa immagine non ha tutti i colori disponibili, ma ne ha di meno. Ovvero, cosa vuol dire? Quanti sono i colori che sono riprodotti in questa immagine? Non sono assolutamente il massimo. E se io faccio colori, conta colori utilizzati, mi dice il numero di colori è 255. Quindi vuol dire che la quantità di colori che io ho usato è ben inferiore alla massima che ho detto che era 255, cioè 15 milioni di colori. No? Come si fa ad aumentare quella che si chiama la profondità di colore? Semplicemente dal menu colori, aumenta la profondità di colori e vai a 16 milioni di colori. Vedete qui come diventa tutto più sfumato, questo mi consente di passare tra tutti i colori disponibili e quindi se mi riporto qui ho diversi campi di azione per scegliere i colori, ovvero posso scegliere i colori cliccando tra quelli predefiniti che sono il rosso, il verde e il blu, che sono i tre colori fondamentali. Tutti gli altri colori vengono fuori dalla miscelazione più o meno intensa di questi tre colori. Ce ne sono i tre costruiti, che sono il giallo, il quale è tutto rosso e tutto verde. Vedete? Tutto rosso, tutto verde al massimo, 255 che è FF e FS, in esodicimale, mi dà il giallo. Poi abbiamo lo sto azzurrino, che è al contrario la somma tra verde e blu. E qui abbiamo di nuovo il verde al massimo, il blu al massimo, il rosso al zero. E poi abbiamo il violetto, che a sua volta è al rosso al blu. Possiamo poi scegliere tutta una gamma di colori preparati. Grigio, queste cose qua, però nessuno mi vieta di farmi il colore che preferisco muovendomi su questa tavolozza. Quando ho trovato il colore che mi interessa posso o semplicemente usarlo dando un clic oppure aggiungerlo ai colori personalizzati. Allora lui in questa tabellina qua me lo salva. Cosa serve a salvarlo? posso dover fare delle operazioni successivamente con lo stesso colore, se non l'ho salvato, sì. Quando lo ritrovo, dopo aver dato l'immagine, non lo prelevo immagine, se io avessi preso un certo pixel qui, no? Quando ho cliccato, adesso qui l'immagine è sfumata, no? Se io la ingrandisco, quando lo ritrovo? In mezzo a tutti questi, il pixel giusto. Se l'ho salvato nei colori personalizzati, lo posso sempre ritrovare. No. Ritornando ai nostri numeri, abbiamo fatto un giro largo, se avete qualche dubbio sui colori originali, se quando volete andare a chiarire, a approfondire, aprite la calcolatrice di Windows, fate visualizza scientifica, perché normalmente la calcolatrice di Windows è questa piccolina, standard. Cliccate su scientifica, questa si allarga e tra le altre cose aggiunge i 6 tasti dei numeri esadecimali. Abbiamo poi 2 tasti, X, che vuol dire esadecimale, e Batch. Se avete un dubbio, scrivete qui un numero decimale, cliccate X e lei ve lo converte in esadecimale. Andiamo a vedere se è vero. Andiamo a cliccare. Non so se non è tra poco. Fammi. Ok. Vedete? È questa. Visualizza scientifica. Eccola. E qui ho decimale, esadecimale. Quando sono su decimale non mi lascia cliccare i numeri da A a S. Quando sono in esadecimale me li lascia cliccare. E infatti se io scrivo come valore B e gli dico il decimale, lui lo trasforma in 11. A è 10, B è 11. Se io scrivo 154, vediamo il primo che indovina l'esadecimale, FF, 255 FF, uno di meno FF. Questo è solo un'informazione che vi do, se avete qualche dubbio sulla conversione decimale e esadecimale, apritevi la calcolatrice e fate tutte le prove in modo che i numeri esadecimali siano capiti bene, perché sono utili poi quando volete fare delle elaborazioni un po' più spinte. Altrimenti semplicemente ricordatevi che ci sono questi numeri esadecimali che appaiono in realtà a loro livelli, almeno uno sa di cosa sta parlando. Ho riportato anche un esempio, se voi aprite una pagina su internet e andate a vedere il codice HTML, ovvero come è scritta questa pagina internet, molto sovente vi trovate cose di questo genere, DG color uguale cancelletto 3B 4B 62. 3B 4B 62. Andiamo a costruire questo colore.
Io
sto facendo un allenatore,
voglio provare.
Lo vado a fare adesso. Ad esempio io ho questa pagina internet che ha colore di sfondo che è 3D 4B62 e voglio fare un oggetto che sia esattamente identico perché c'è delle formule. Ok? Quello che non è chiaro. Ok. Allora vengo qua e comincio a costruirmi. Abbiamo detto 3B, 4B e 2, pulisco prima sul rosso, andiamo a 3B, 37, voi guardate l'esadecimale.
A me si può anche raccogliere la...
Sì, sì, era più bello arrivarci 3B, 4B, 6, 2, ecco, e questo. Infatti quella pagina aveva il colore di sfondo che era blu. tutto bluesco. Infatti, conoscere i numeri esadecimali che compongono il colore RGB consente di verificare con precisione, in maniera matematica e analitica, un certo colore. E i colori sono rappresentati ognuno da un numero con 6 cifre a coppie, il valore del verde, del G e del G, del rosso, del verde e del blu. C'è qualche domanda? Ecco, questo è quanto abbiamo fatto finora. Cavolotta colori, partiamo dal bianco, aumentiamo gradatamente il rosso e abbiamo tutte le tonalità. Una curiosità, per chi fosse interessato, abbiamo fatto sul sito dell'Unitre una specie di galleria dei paciocchi, galleria dei lavori, no? Se fate qualche manipolazione, qualche bel montaggio, qualche bel ritocco e la volete mettere nella galleria, andate sul sito dell'Unitre, www.unitre.it, e ci sono tutte le istruzioni su come mandarla e la mettiamo visibile a tutti. Chi non vuole la forma anonima, chi vuole la firma, fa più che passa. Può essere una cosa così carina, fanno un po' di comunichi. Righe e righelli. Finora noi abbiamo sempre lavorato su disegni assolutamente così, a mano libera, no? Però, come anche succede quando si usa la matita, può essere utile avere dei righelli che ci aiutano, ad esempio, a mettere 3 oggetti in linea. Così anche come quando usiamo la carta quadretta o la carta millimetrata, no? Noi usiamo la carta quadretta perché siamo sicuri che andiamo a fare più o meno lo schema che vogliamo disegnare con l'aiuto dei quadretti, a dare una certa idea delle proporzioni. Su Pine Shop i righelli, le griglie sono solo un aiuto visivo, ma non modificano assolutamente l'immagine. Sono come una cosa che mettete sopra, vedete cosa succede sotto, ci lavorate, quando volete la togliete, non è mai parte dell'immagine. Quando voi salvate l'immagine non c'è mai il righello dentro, non c'è mai la griglia. Se la devo costruire. Allora, la griglia quadrettata è un ausilio del programma, l'immagine non ce l'ha. E la può mettere o togliere, quando la salva l'immagine è sempre. Se la vuole far via farlo, me la rimette. Se non la toglie.
Come che gli altri.
Esattamente. È come se voi mettete un foglio trasparente sopra all'immagine. Però è meglio, perché se voi mettete un foglio trasparente sopra l'immagine non potete più scrivere su sopra, invece qui se lo mettete sopra non è solo visivo, potete andare a lavorare. Gli oggetti possono anche attaccarsi automaticamente, sia alle griglie che alle guide, ovvero quando si avvicinano, come se avessero una granita, no? Questo mi consente, se voglio, di far sì che rimangano perfettamente allineati, perché altrimenti andarli a posizionare a caso, no? Invece in questa maniera potete dotare le vostre parti di calamite che si vanno ad attaccare mano a mano sulle griglie. Si attiva ovviamente dal menu visualizza, Colinza, griglia, eccolo. Tanto se sia la griglia io posso continuare a scrivere, a colorare, tutto come voglio, non ho problemi. Come se fosse sul vetro, no? La dimensione di questa griglia è impostabile. Posso volerla più fitta, posso volerla più larga, posso fare quello che voglio. Io Abigail invece viene messo ai lati, no? E mi consente di avere sempre molto chiara la zona dell'immagine in cui sto lavorando. Questa può essere impostata sia in pixel, cosa che vi consiglio sempre, oppure anche in centimetri e millimetri. Ma siccome noi non lavoriamo mai per fare le cose fisicamente a centimetri, ma lavoriamo sempre per ottenere delle immagini che sono in pixel, conviene sempre lasciarle in pixel. Anche queste si attivano dal menu visualizza. Quindi visualizza, righelli, eccolo qua. Ma non vado a fare. Ah, beh, allora devi tirare quattro linee sopra di lei. Sì, 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 perché no. Ma anche in pixel si può leggere la dimensione di vedere per due, eh? Come vuole, certo. Centimetri in pixel, un pollice c'è anche. Allora, mano a mano che io mi muovo con qualsiasi strumento, no? Vedete sulla destra, ma no, sulla sinistra e in alto, ho due linee F che mi seguono e mi dicono esattamente dove mi sto trovando. Vedete? Sopra e c'è di lato. Questo è un aiuto alla quota in pixel che è già visualizzata qua, perché anche qua io ho il numero di pixel che sto sorvolando, diciamo così. Infatti se sono qui dove a sinistra c'è scritto un 100, vado a vedere il numero in basso proprio che mi sto muovendo vicino al 100, no? Verso, se vengo qui sull'orizzontale 50 per leggere anche qui il numero 50. Diciamo che fin quando uno è in zoom, è zoomato a una quantità che vede tutta l'immagine, non è che servano anche, però quando io vado a questi livelli qua, no? Di zoom, può essere utile sapere dove sono, e qui lo vedo molto bene, no? Ci vedo. Ma chi ci vede lo vede molto bene. 250. Va bene. Allora, la griglia è, come dice la parola, una trama quadrettata. Le guide invece sono la stessa cosa della griglia, ma non è una serie di quadretti, ma sono delle linee orizzontali e verticali che io mi posiziono dove voglio. Perché ad esempio se in un certo punto voglio mettere tre oggetti allineati, mi tiro giù una guida al punto che voglio e poi aziono l'azione calamita, quella che si chiama così, e sono a posto. Questo, ad esempio, visualizza, griglie, lo tolgo, così va via, visualizza, guide. Allora, così non c'è niente, abbiamo solo il righello in alto. Attivo le guide, menu visualizza, guide. Qui ci sono già delle guide prestabilite perché le ho messe io, però se io faccio un'immagine nuova o vengo qui che le guide non ci sono,
articolo visualizza, guide, da c'è, ne prendo una, questa è la prima guida, ne prendo un'altra, questa è la mia seconda guida, ne prendo, clic, allora vengo questo righello, clicco e tiro giù. È la posizione dove voglio, qua 15. Per l'orizzontale la stessa cosa, vengo qua a sinistra sul righello, vado a 20, la posiziono su verticale 50, vengo di nuovo qua sul grigio, clicco, questo è un vero, ecco, metto un'altra punta. Se poi non sono soddisfatto della posizione, non so se lo apprezzate, qui si vede poco, perché sul proiettore si vede poco, però sul PC si vede meglio, posso sempre prenderla e spostarla. Okay? Quindi io in pratica cosa volevo venire a dire? Mi traccio le guide nel punto dove ritengo che avrò bisogno di collocare i miei oggetti e questa è la prima fase. Bisogna che attiviamo a questo punto l'opzione calamita, ovvero blocca su griglia o guide. Dal menu visualizza modifica proprietà griglia e guide, abbiamo tutta una serie di comandi per variare tutto ciò che riguarda griglie o guide, ovvero qui cambio l'unità da pixel e centimetri. Qui modifico la spaziatura della mia griglia quadrettata che all'inizio è impostata a 10 pixel, ma posso anche volerla più fitta o più larga. Posso anche cambiare il colore della linea, se compone la griglia, perché magari ho bisogno di avere un'altra visibilità, che ne so, sto lavorando su un'immagine griglia, è una griglia griglia, non si fa vedere, non la metto già, La stessa cosa riguarda le guide, che si può impostare del colore che si vuole, e poi finalmente ho i magneti che sono qua, blocca su griglia, blocca su guide. Quando inizia a estrarre la mia calamita? Quando arrivo a 15 pixel, oppure a quello che imposto. E che parte dell'immagine mi viene bloccata? Mi viene bloccata in alto a sinistra o in alto a destra o il centro? Praticamente questi sono i 3, 6, 9 punti di un'immagine, no? Un rettangolo può essere diviso in lo spigolo in alto a sinistra, lo spigolo in basso a destra, i 4 spigoli 1, 2, 3, 4, oppure sul centro. Voi dovete impostare quello che più pensate che vi sia utile e poi andate a provare. Sì. Non c'è la domanda. Dovresti farti tu due punti. Dei calcoli prima visualizza modifica proprietà griglie, abbiamo detto colore delle guide, se vogliamo pure alle rosse, metto le più rosse, poi visualizza modifica proprietà griglie, mettiamo in alto a sinistra, lasciamo così, lasciamo pure lo mettiamo anche proprio in alto, 20 pixel, e qui possiamo scegliere alternativamente uno o entrambi, blocca sulle guide, perché noi stiamo usando le guide. A questo punto io queste guide, che sono qua dove sono, posso muoverle prendendole qua dal righello, mettiamole prendiamo un oggetto che sia, ad esempio, una cosa rettangolare, non so, tanto per capirci bene, tanto, ecco, questo pulsante qua. Creiamo questo pulsante, è stato creato di un colore strano, non del blu, per il fatto che, vi avevo detto, questa immagine non è stata al massimo della profondità di colore. Mettiamola a posto. È sempre consigliabile, quando lavorate, andare subito su massimo della profondità di colore, così gli oggetti prendono il loro vero colore. Altrimenti il programma, quando importate un oggetto dentro un'immagine, state praticamente dicendo: portami dentro un'immagine, però colorala con i colori che ci sono. Allora lì ci sono solo due lati di vernice, una marrone e una rossa, lui può solo cercare di sostituire l'oggetto che portate dentro con quei due colori. Se invece voi mettete tutti i colori disponibili, che vuol dire portare la profondità di colore a 16 milioni, l'oggetto che importate avrà il colore suo. Allora, questo pulsante che ho disegnato in questo momento è trascinabile, perché questi oggetti sono vettoriali, e questo lo si capisce anche dal fatto che si è attivato qui questo pulsante. C'è un oggetto vettoriale in giro, lo vado a prendere, provo, sì, vedete come viene attratto? No? Scappa. Io mi sposto, ma non riesco, perché ho detto, quando arrivi a 20 pixel vatti a spaccare. Quindi qui posso fare quello che voglio, ma come mi avvicino è come se fosse magnetico. Come ho detto,